consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Ben ritrovati per una nuova settimana insieme con la consulenza. Buon pomeriggio da Isabella Visetti al microfono, Gabriele Arnabolti in regia e Michela De Pedrini al centralino di Rete 1. Noi oggi vogliamo raccontarvi la moda che verrà, ma che verrà quest'estate, dunque fra pochissimi giorni, moda che ha saltato in pratica una stagione in vetrine, dunque quasi non sappiamo che cosa è di tendenza per l'estate 2020. La pandemia e il confinamento hanno avuto conseguenze soprattutto sull'industria della moda, sul suo sistema economico, però hanno avuto anche delle conseguenze sulla capacità, che è proprio tipica dell'industria della moda, di anticipare le tendenze, gli stili, le visioni del bello, dell'eleganza, di raccontarci un po' come sarà il gusto dei prossimi mesi, ma anche delle prossime stagioni. E allora noi vogliamo raccontarvi cosa andrà di moda quest'estate, se ci sono dei colori o degli stili che stanno emergendo, e anche vogliamo dirci se nelle settimane casalinghe, appunto dovuti al confinamento, abbiamo preso consapevolezza di quello che c'è nei nostri armadi e ora potremmo sfruttare meglio i vari capi con dei nuovi accostamenti e dei nuovi abbinamenti. E allora, quali sono i consigli in questo ambito e quali consigli invece si possono dare per mascherare gli eventuali chili di troppo, o anche i consigli per fare degli buoni acquisti su internet quando si tratta di comprare un capo di vestiario? Ci aiuta in tutto questo la nostra ospite di oggi, ben arrivata Roberta Piemontesi.
Buongiorno Isabella, grazie di avermi invitato, un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori, sempre un grande piacere essere con voi.
Roberta Piemontesi, consulente d'immagine e docente alla scuola professionale a Biasca, dove ci ricorda cosa insegna?
Insegno consulenza d'immagine e stile. Ecco che allora con le allieve andiamo a ripercorrere un po' le tendenze, poi innanzitutto le portiamo ad un pubblico reale, diciamo che noi vestiamo la quotidianità.
Ecco, dunque non siamo nell'alta moda, nel lusso sfrenato, però io come prima riflessione ti voglio portare appunto in quel mondo lì, con Re Giorgio Armani, come ormai si chiama, diciamo il decano degli stilisti italiani, ma direi anche mondiali. Lui durante questo confinamento ha scritto una lettera aperta e la parola d'ordine di questa lettera aperta era rallentare. Lui vedeva questo bisogno dell'industria della moda di rallentare, di arrivare a limitare le collezioni alle esigenze stagionali delle persone, e lui dice: basta 5 collezioni per stagione. La sfida sarà per noi mantenere sugli scaffali le collezioni estive fino a settembre. Insomma, che non capita più che tu vai, non so, a inizio giugno o a metà giugno come ora, e magari non trovi più i capi che vorresti sfoggiare nelle vacanze estive, perché magari stanno già arrivando la pre-fall collection, cioè la collezione che anticipa poi la collezione autunnale e invernale. Allora, cosa possiamo dire, Roberta Piemontesi?
Diciamo una cosa: Armani ha spinto l'acceleratore su un processo che si percepiva nell'aria già da un po', e con la sua lettera ha fatto scalpore, e poi è stato seguito da tutta una schiera di stilisti anch'essi molto attenti alla qualità estetica e alla manifattura, oltre chiaramente ad un approccio più etico a queste collezioni. Armani, lo sappiamo, segue sempre un filologico, non porta una creativa folle a tutti i costi, ed ecco che questa sua, diciamo, caratteristica è stata ascoltata. È importante, lo vedremo, sarà toccherà un po' tutti questo rivedere i ritmi, e anche all'interno del settore ci sono marchi che addirittura arrivavano a proporre fino a 10 collezioni all'anno, suddivise in collection e pre-collection, capsule, eccetera, eccetera, eccetera. In un certo senso la moda andava a riprodurre i ritmi della grande divulgazione. E c'è stata un po' di confusione, ecco, che l'idea era sempre quella di proporre sempre costantemente merce nuova in negozio e di conseguenza spingere al massimo i consumi a discapito della qualità e a discapito soprattutto anche dell'ambiente e del rispetto dei lavoratori e della produzione. Ecco che questa corsa folle a una normalità che in fondo era assolutamente anormale. Cioè, ritorneremo a consegnare la moda estiva in estate e la moda invernale in inverno, non a consegnare il cashmere a maggio e i costumi da bagno a novembre, riprodurre le parole di Edelkurt, una delle più grandi anticipatrici delle tendenze.
Ecco, dopo sul... Sì, Roberta, prego.
Nel senso che ci sintonizzeremo su dei consumi, dei bisogni reali e non dei bisogni così indotti, tanto per riempirci gli armadi.
Tanto per riempirci gli armadi, e dopo se ci sono 5-7 collezioni l'anno, poi è tutto di tendenza e non c'è più niente di tendenza in un certo senso, perché vuol dire che si fanno delle collezioni dove ci si mette un po' di tutto in un certo senso, per andare ad accontentare tutti i gusti, tutti i palati.
Assolutamente, e soprattutto mancava una qualità estetica, per dirle quella parola di Trias van Noten, manca la magia in tutto, era tutto troppo prevedibile e tutto soprattutto molto pacchiano. Anche queste socialize o queste trendsetter che riempivano le pagine di Vogue o anche i nostri portali, cioè una creatività spinta ma di cattivo gusto alla fine.
Allora, questo del bisogno di rallentare, come lei diceva, è già una già si sentiva probabilmente, e il confinamento, la pandemia ha accelerato. Probabilmente anche ha accelerato questa, diciamo, tendenza di andare verso anche a una moda più sostenibile, quasi una moda rispettosa dell'ambiente, rispettosa delle persone, una moda etica. Possiamo vedere anche questo indirizzo, questa via?
Certo, la moda etica ed ecologica soprattutto, ancora una volta, era nell'aria già da un po'. E con questo Covid noi abbiamo forse preso coscienza dell'importanza del rispetto del pianeta, anche perché forse abbiamo anche capito che la biodiversità ha portato anche a una distruzione di un equilibrio. Non vorrei dire che il Covid sia la conseguenza di questo, ma abbiamo anche sviluppato un senso di gratitudine per la vita e per la terra, e stiamo rivalutando le priorità e con un consumo più consapevole, e probabilmente questa decelerazione va anche spinta nella direzione di ridurre l'inquinamento, l'impatto ambientale. Siamo tutti più sensibili e questo lo si sentirà anche nella moda. Cioè, la moda per stare a galla dovrà andare in questa direzione, perché è quello che in fondo il consumatore piano piano vorrà.
Roberta Piemontesi, nel corso della consulenza noi andremo proprio a dare dei consigli, spicci, attuabili, vorremmo proprio parlare delle tendenze che ci saranno nella prossima estate. Però voi operatori del settore, voi che appunto siete consulenti d'immagine, che dovete intravedere un po' anche a medio e lungo termine appunto dove va il gusto, la sensibilità delle persone, il senso del bello e dell'eleganza, siete abituati anche a lavorare su lungo periodo. Però posso immaginare che in questo momento sia difficile stabilire diciamo alcune tendenze, alcune linee direttrici, diciamo magari per il prossimo anno o per le prossime stagioni o addirittura per la prossima estate.
Ma diciamo che tutto è nebuloso, ma tutto è anche piuttosto delineato, nel senso che queste tendenze moda non cambiano da un momento all'altro. È vero che Questa crisi ha avuto anche delle conseguenze dirette che sentiamo direttamente sulla nostra pelle. Stiamo trasformando il nostro approccio alla moda. Basta pensare alla moda delle mascherine, che da un utilizzo si è trasformato in una moda. Basti pensare all'abbigliamento da casa, cioè in questo periodo, soprattutto con la necessità di lavorare da casa, abbiamo rivalutato un abbigliamento più comodo. Un crescente interesse anche per il giardinaggio, l'impennata degli acquisti online, quello di cui parlavamo prima, questa valvola di sfogo per molti consumatori, che poi in realtà non si è comprato tanto moda intesa come abiti, ma si sono comprati più utensili per il giardinaggio o per la casa. E poi un'altra moda, perché le tendenze moda non sono legate solamente all'abbigliamento, ma più a un lifestyle, a un modo di vivere, l'avvicinamento anche di molti anziani, ad esempio, alle nuove tecnologie. Nel mondo fashion si dice niente sarà più uguale a prima, e poi soprattutto il futuro prossimo è nebuloso, perché tutto dipende anche dall'evoluzione di questo virus. È vero che però posso appellarmi non ai miei poteri divinatori, ma a quelli di Edelkurt, questa grande culante, questa anticipatrice delle tendenze globali. Lei parla del Covid come una sorta di opportunità. Chiaramente siamo ancora tutti molto colpiti dal prezzo pagato, soprattutto in termini di perdite umane, però come si diceva, l'uomo guarda avanti. E questa pagina vuota sarà un nuovo inizio, perché questa crisi in effetti ha cambiato molto il nostro modo di pensare. Abbiamo capito e percepito la nostra fragilità, i nostri schemi di pensiero soprattutto sono cambiati. Basta pensare al rapporto fiducia verso sfiducia, paura di contagio. Abbiamo imparato l'importanza di fare gioco di squadra per ottenere un risultato condiviso. Una fiducia, ecco, forzata. I datori di lavoro hanno dovuto darci fiducia e libertà e flessibilità di poter lavorare da casa, e questo lo ritroveremo anche nella moda. Abbiamo imparato ad improvvisare lezioni a distanza, noi come docenti, improvvisare un approccio alle nuove tecnologie, questo dà una spinta creativa, impareremo a improvvisare anche probabilmente nella moda. E poi non da ultimo la paura di viaggiare, la paura che ci spingerà a scoprire nuovamente il territorio, le bellezze del territorio. Riscopriremo sicuramente le tradizioni, il folklore, e capiremo che ciò che era ordinario diventa straordinario, e di questo punto saremo sempre più vicini a dei prodotti sempre più diversificati e meno globali probabilmente.
Allora, com'è che l'hai chiamata la signora Cool Hunter? Cosa sono le cacciatrici Prego.
Di tendenza, sì, e soprattutto c'è questa guru che è una delle persone più influenti al mondo, che è lì, e Edelkurt, lei tasta proprio il polso della società in questo momento, fa un'analisi, diciamo, sociologica ed economica della società del momento, perché la moda poi è lo specchio di quello che stiamo vivendo. La moda crea, cioè soddisfa i bisogni e crea dei bisogni, però di base noi vestiamo o vestiremo in base a quello che stiamo vivendo. Anche l'aspetto, diciamo, empatico in questo momento è molto importante, e poi soprattutto stiamo vivendo sempre per un post-Covid anche un incremento del razzismo, e d'altra parte di una solidarietà. Tutte queste cose le ritroveremo sicuramente anche negli abiti.
È incredibile questo collegamento su quello che accade, su quello che noi viviamo, su quello che tocca la società intera, che poi ha una ricaduta nell'immagine, nei capi di vestiario, nei colori, nelle grandi tendenze. Sempre affascinante Roberta Piemontesi quando lei lo racconta. Io però riflettevo, sì, che la moda ha saputo sempre reagire con grande creatività alle alle grandi crisi. Chiaramente il post seconda guerra mondiale, quello è stato un grande momento di svolta anche nell'immagine, nel costume, nel modo di presentarsi come aspetto esteriore, ma posso immaginare anche negli anni 20 c'era stata anche lì una grande crisi, una rottura, e la moda ha sempre portato qualcosa di nuovo, di innovativo.
La moda come sua caratteristica è questa spinta in avanti, questo bisogno di rinnovarsi per essere sempre al passo con i tempi, per essere sempre soprattutto nuovo. Di sicuro anche in questa crisi che stiamo vivendo, non mancherà la creatività e questa spinta in avanti. Prima faceva riferimento a Chanel negli anni 20. Chanel ha colto appieno il bisogno di queste donne che durante la prima guerra mondiale avevano in parte sostituito il marito che era al fronte e mandavano avanti conduzioni aziendali o conduzioni anche agricole, eccetera. Allora questa donna alla fine di questa crisi ne è uscita diversa, e questo è proprio, guardando il passato probabilmente capiremo meglio quello che potrà essere il presente. Chanel ad esempio ha introdotto il jersey, un materiale prima dedicato solamente alla biancheria maschile intima, e così ha rivoluzionato il costume femminile assecondando questo bisogno di movimento e di dinamismo di queste donne. Negli anni 20 si è ritrovato un abbigliamento più pratico, senza fronzoli. A quanto pare la praticità sarà un tema anche per la moda del futuro. Probabilmente dovremo riguardare un po' alla moda degli anni 20, perché la storia ci dà sempre degli ottimi spunti. D'altra parte, prima citava gli anni 50, dopo la Seconda Guerra Mondiale, lì è stato un esempio di involuzione con Dior, che nel 49 con il suo new look decreta la fine di uno stile troppo funzionale e pratico, austero, quello degli anni 40, basato appunto su abiti uniformi, su abiti riciclati anche lì del dopoguerra, e ha ridonato femminilità, linea, corpo, magia al corpo, alla donna, e non da ultimo un utilizzo sfrenato di metri e metri e metri di tessuto che ha rilanciato l'economia francese. Ecco che moda, economia e bisogni è per quello che vanno sempre di pari passo, e in questo momento storico soprattutto non saremo immuni da questo.
E allora noi adesso abbiamo anche il bisogno in alcune situazioni della mascherina, e la mascherina, lo vediamo, sta diventando quasi un accessorio di moda, si fa di necessità virtù. Roberta Piemontesi, dopo le chiederò cosa ne pensa, ma noi adesso ascoltiamo i Supertramp, ma prima vi ricordo i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Thank you.
Roberta Piemontesi, è bastato solo nominarlo Re Giorgio Armani, e già sono arrivati due messaggi che ce lo menzionano. Glieli leggo. Buongiorno ragazze, noi ringraziamo Aldo per il ragazze. Io vesto solo Giorgio Armani da una vita, saranno minimo 30 anni, ma i suoi vestiti sono sempre alla moda. Però se ora andate negli outlet, tutta la merce estiva delle grandi collezioni, delle grandi firme sono già tutte al 50% saldate. Vi sembra una cosa normale? Allora, dicevamo che non ci sembrava normale, no? Chiaramente.
No, non è normale, ma in realtà è proprio tutta una, è un invenduto. E come dicevo prima, l'abbigliamento ha subito moltissimo, perché la gente probabilmente non ha più bisogno di apparire in questo modo, ma non solamente lo stare a casa. Si punta su un altro approccio alla moda, cioè c'è tantissimo invenduto, e questa cosa qua va a toccare i grandi nomi, ma soprattutto la moda di grande divulgazione, che ha magazzini pieni di merce stoccata e invenduta. Cioè deve cambiare qualcosa.
Chiaramente se si fanno, come dicevamo, 5-8 collezioni, poi chiaro che l'invenduto rimane, perché Giorgio Armani diceva forse meno collezioni, e dunque si può anche controllare questo fenomeno dell'invenduto. Lui auspicava
questo, ma soprattutto auspicava capi d'abbigliamento che durano di più. A un certo punto, dal punto di vista anche proprio di tema di tendenza, anche la grande Ann Wintour ci esorta a prenderci cura dei nostri abiti, di curarli, di portarli più e più volte, addirittura tramandarli alle nuove generazioni. Si va proprio in una direzione controcorrente. Basta sprechi, basta moda usa e getta, impariamo ad utilizzare più a lungo i capi. Un capo di Armani è bello, ma non è soggettivamente bello, è oggettivamente bello perché ha un'ottima manifattura, degli ottimi materiali, delle linee molto studiate. Si deve andare in questa direzione, proprio non più questa creatività spinta, soprattutto il Made in Italy, perché il Made in Italy è molto basato sul saper fare gli abiti, e qui mi vedo anche un futuro per una scuola come la nostra, la scuola di sartoria, dove veramente si punta sulla qualità piuttosto che sulla quantità.
Ha menzionato Ann Wintour, lo diciamo, direttrice di Vogue Stati Uniti, Vogue America, giusto?
Esattamente, una delle riviste più influenti consigliando di prenderci una pausa e riflettere su questo, riflettere anche su spreco, spingendoci veramente in un'altra direzione. È il momento di cambiare.
Un altro messaggio ci dice: adoro Armani per le sue creazioni, ma pure per il suo modo di porsi nel mondo della moda. Purtroppo posso permettermi solo qualche capo dello store o della linea sportiva. C'è qualche suggerimento per ovviare, Roberta Piemontesi? Giorgio Armani
per
sarà stato...
fatto che purtroppo non è
così
non
accessibile. Ecco,
non
sì.
È accessibile. Non è accessibile, è vero che si potrebbe ovviare a questo imparando, innanzitutto quello che si diceva prima, a mantenere questi capi d'abbigliamento, a curarli e a trattarli bene. Quando un capo è bello, non c'è bisogno di averne 100, cioè ne bastano pochi, e poi dopo chiaramente ci sono degli accorgimenti estetici con qualche, si possono integrare, diciamo, degli accessori, si possono integrare anche dei capi d'abbigliamento, diciamo, minori. L'importante è investire, diciamo, nei capi saldi del guardaroba, giacche, un pantalone di buona manifattura, e poi non c'è bisogno di averne troppi.
I famosi capi spalla, no? Anche la giacca.
I capi saldi, diciamo,
i capisaldi. Allora, la mascherina, la domanda è quella: incominciamo a vederle colorate, coordinate al capo d'abbigliamento, con delle stampe particolari. La mascherina sarà un po' l'accessorio che ci accompagnerà quest'estate. Roberta Piemontesi, cosa ne pensa?
Sembrerebbe di sì, ma soprattutto la mascherina, al di là dell'aspetto creativo, perché poi ecco, l'essere umano si reinventa, probabilmente quelle classiche chirurgiche ci sono andate bene fino a un certo punto, e poi molti si sono gettati anche sulla produzione, e qui è interessante vedere come un accessorio medico è diventato un accessorio etico, perché molte ditte si sono dati anche alla creazione, al dono di queste mascherine. E vabbè, poi c'è questo gioco degli abbinamenti, se ne sono viste di tutti i colori, di tutti. Adesso qua ho davanti a me una pagina di un settimanale, ed è interessante come queste trendsetter italiane e americane indossano la mascherina come complemento del look, e ce n'è veramente di tutti i gusti, da un richiamo cromatico, un richiamo di stampa. Sarà probabilmente, sempre se dipende dall'evoluzione del virus, probabilmente un accessorio che ci accompagna. E avrà anche una conseguenza questo accessorio, perché avrà una conseguenza sul beauty in generale. Daremo molta più importanza allo sguardo, perché la mascherina poi ci scherma la bocca, e di conseguenza mi immagino nel beauty ci punteremo molto sugli occhi e punteremo molto su dei capelli perfetti, perché... la bellezza è comunque una cosa a cui ci si tiene, insomma.
Sì, anche se stanno inventando, forse è già arrivata sul mercato, la mascherina trasparente, che darà la possibilità appunto di leggere il labiale, ma anche di magari vedere il rossetto. È chiaro che la mascherina mette in risalto gli occhi. Allora, ci scrivono Roberta Piemontesi: Armani ha fatto cose bellissime, però si è rinnovato relativamente. Galliano ha fatto cose magnifiche, irripetibili, di creatività e sartorialità. Io Galliano non lo conosco, non posso valutare il messaggio della nostra ascoltatrice.
L'ascoltatrice ha ragione, Galliano soprattutto nei primi anni 2000, fine anni 90, ha rilanciato la moda di Dior, ed effettivamente creava delle collezioni spettacolari che ancora oggi riempiono i musei. È vero però che non si tratta, diciamo, di una moda portabile, ma una moda estremamente elitaria. Io penso che il lusso continuerà in questa sua corsa, forse anche all'eccesso, ma quello di cui parlavo prima era una moda più fruibile, una moda più portabile. I capi di Galliano sono delle vere e proprie opere d'arte, qui do ragione all'ascoltatrice. Vero però che non hanno, diciamo così, condizionato il nostro quotidiano, ma hanno, diciamo così, abbellito red carpet e musei.
Ecco,
però è vero,
interessante.
È stato uno dei pochi che è riuscito a coniugare sartorialità, e poi lui aveva un'estrema conoscenza di quello che era la storia della moda, faceva dei collegamenti tra presente e futuro, è stato un grande. Però non è forse quello di cui
vogliamo parlare
bisogno.
Oggi o anche di che abbiamo bisogno oggi. Allora, noi oggi vogliamo indicarle però alcune tendenze, Roberta Piemontesi alcune le ha già dette, l'ispirazione alla natura, perciò abbiamo le stampe floreali, un po' le stampe quelle così jungle, no? Da giungla.
Sì.
Poi si è visto molto bianco, il bianco è ritornato, forse perché ci illuminava quando eravamo davanti al computer.
Effettivamente abbiamo capito tante cose. È vero che a inizio stagione gli stilisti ci hanno offerto, diciamo così, un sacco di temi, un sacco di tendenze. Molti di questi erano anche basati su una carenza creativa, infatti si sentiva parlare tantissimo di revival, si sentiva parlare tantissimo di remake, si sentiva parlare tantissimo di riportiamo sulle collezioni, diciamo, gli archivi delle maison. È vero che da un lato c'era il bisogno di ritrovarsi in qualcosa di saldo, dall'altro forse si percepiva già un freno creativo. Con questo lockdown siamo cambiati, l'abbiamo già detto prima, e anche l'evoluzione del gusto mi sembra di percepire che va in questa direzione. Comodità, soprattutto i punti saldi saranno la comodità, l'ispirazione naturale, come giustamente ha detto il safari, e che ci rimanda, o possiamo soprattutto utilizzare per lunghe passeggiate nei boschi o per così dei safari, diciamo, cittadini, ma soprattutto quello che si vede tantissimo è il bisogno di movimento, con abiti ariosi, arricciati, di ispirazione anche etnica. Cioè, con l'etnico ci avvicina agli altri in questo momento di grande crisi anche razziale, c'è bisogno, cioè il mondo sembra avvicinarsi ai più fragili, ed ecco che l'etnico ci porta in questa direzione. Dal punto di vista dell'abbigliamento arioso si percepisce anche per l'uomo un bisogno di ampiezza, questi pantaloni molto ampi, la voglia di libertà, di evasione, e poi sicuramente rivedo tantissime t-shirt con scritte e slogan bianca, meglio se in materiale organico e biologico, e questa t-shirt poi viene reinventata, perché spesso abbiamo imparato o vediamo sulle riviste queste maniche che vengono rielaborate, e la rielaborazione dei capi d'abbigliamento sarà un tema che probabilmente ci accompagnerà più avanti. Per l'uomo sta reinventando anche il modo di indossare la classica camicia maschile, non forse quella formale, ma l'indossare ad esempio la camicia hawaiana o la camicia a maniche corte, altro capo che sta tornando, e la si porta con il metodo dell'overdressing, cioè il vestire un capo d'abbigliamento uno sopra l'altro, e allora queste camicie variopinte verranno portate una sopra l'altra o addirittura sopra una t-shirt per richiamare il pattern, il motivo o anche semplicemente lo spirito. Cioè, questi sono veramente i grandi creativi post-Covid che sento molto molto forte, e poi anche un giocare con le sovrapposizioni, una cosa che si era già vista ma ancora oggi lo si fa, ad esempio al costume da bagno gli diamo una nuova identità e lo portiamo al di sotto di una casacca, anche che so io, sopra ad un bermuda, diventa un capo che reinventiamo. Poi c'è tantissima voglia di colore, soprattutto inaspettati tocchi fluo che vanno a dare un non so che a un marrone o a un colore neutro. Ecco, tutti questi sono veramente qualcosa che ci è ritornato dal post-Covid.
Allora,
e poi giustamente queste... colori luminosi,
infatti si vede anche questi colori flu,
sì,
un po' fosforescenti. Roberta Piemontesi, allora queste sono le grandi tendenza, ecco, questa moda più comoda, più pratica, più fluida. Però noi adesso andiamo a sbirciare nel nostro armadio e vogliamo sapere qualche consiglio per appunto provare dei nuovi abbinamenti, insomma, per rimettere in gioco quello che abbiamo nell'armadio e che ne abbiamo tanti di capi che magari rimangono lì dimenticati. Ricordo i nostri contatti e poi ascoltiamo i Police.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Alla consulenza oggi parliamo della moda che verrà fra poche settimane nell'estate 2020, ma vogliamo anche darvi qualche consiglio per ritrovare i capi dimenticati nell'armadio e rimetterli in gioco con dei nuovi abbinamenti. Però prima leggo alcuni messaggi che sono arrivati. Un ascoltatore ci scrive: io non posso permettermi di comprare capi firmati se non quando sono in saldo, io compro al mercato e per me sono sempre alla moda. Io, Roberta Piemontesi, leggendo questo messaggio, ho pensato che qui per me sono sempre alla moda, cioè che quando hai qualcosa addosso che alla fine ti piace, col quale stai bene, tu pensi che sia alla moda e il resto non è così importante.
Ma no, può anche darsi che questi capi sono effettivamente alla moda, nel senso che tutta questa moda di larga divulgazione, penso alla moda del mercato, dopo dipende appunto dove questo signore compra i capi, ma anche queste catene, loro praticamente producono una velocità pazzesca copiando i capi dei grandi nomi, dunque sono sempre sul pezzo. Tutto sta a vedere quando questo mercato, diciamo, o queste sfilate si ridurranno, di conseguenza anche queste catene di grande divulgazione avranno meno spunti e non potranno lavorare sul venduto dei grandi stilisti per produrre con sicurezza. Probabilmente avverrà una crisi creativa anche in questo, ed è lì la differenza. Noi dovremo imparare a conoscere un capo di qualità, e questo non vuol dire forzatamente comprare un capo firmato, perché un capo di qualità non è legato per forza a un marchio. Sto pensando anche al commercio del second hand, che è assolutamente in rialzo. Chiaramente bisogna entrare in questa dinamica, ma non è una dinamica della quale vergognarsi, ma è un essere al passo coi tempi ed è anche un ridurre gli sprechi. Cioè, come dicevo prima, cercare di mantenere questi capi che abbiamo nell'armadio. Questo è un punto sul quale io continuo a picchiare il chiodo.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: ho acquistato qualche volta dei capi di grandi marche e mi piace sempre Armani, però ho l'abitudine di osservare le finiture interne che spesso lasciano perplessi, e poi se si dovesse allungare o allargare non c'è mai abbastanza stoffa. Insomma, a parte dell'estetica, la sartoria su misura è la migliore.
Certo, brava signora, un applauso da parte mia, è proprio così. Ritorneremo alla sartoria, questo è il grande passo, ma probabilmente non siamo ancora pronti, perché non è ancora entrata nella nostra dinamica, siamo ancora troppo spinti verso una moda veloce, perché la sartoria è uguale a lentezza. Per avere un capo di sartoria occorre studiarlo, occorre progettarlo, ci sono dei tempi anche di attesa, ma questa attesa rende il prodotto ancora più desiderabile. Probabilmente andremo in questa direzione. È vero che sembra un linguaggio utopico, ma piano piano andremo in questa direzione, anche perché, ripeto, se gli stilisti riducono la loro produzione, anche di conseguenza la moda di larga divulgazione ridurrà le sue proposte, e probabilmente anche noi, per avere qualcosa di nuovo, di valido, perché nella nostra mentalità entra anche questo, dovremo dedicarci alla sartoria. Magari impareremo anche a cucire, chi lo sa.
Un'altra ascoltatrice ci scrive, ci porge una domanda così un po' sibillina: oggi una cosiddetta moda, messa tra virgolette, ha ancora senso?
No, non ha più senso una moda intesa come ricerca sfrenata di tendenza o ricerca sfrenata di novità. La moda è riscoprire e rivalutare e soprattutto tornare a qualcosa di molto più personalizzato, di molto più empatico, di molto più vicino al tuo vero essere. Questa sarà la moda del futuro. Non sarà più una moda per apparire a tutti i costi, ma una moda per essere.
Una moda per essere. E che passi dobbiamo fare per avvicinarci a questa idea di moda per essere?
Ma probabilmente il passaggio avverrà in modo piuttosto naturale, cioè quello di cui stiamo parlando oggi non avviene da un giorno con l'altro. Piccoli passi, probabilmente una decina d'anni, ma stiamo già rivalutando un po' queste cose, soprattutto nel cibo. Io non so se, almeno a me sta capitando, vai a farti una passeggiata in montagna e ti accorgi che il prodotto locale è meglio del prodotto della larga divulgazione, e quello che dicevo prima, trovi lo straordinario nell'ordinario, nelle cose molto più semplici. E il nostro modo di approcciarci cambierà.
E dobbiamo anche approcciarci in un modo diverso, in un modo nuovo anche nel costruire questi abbinamenti diversi fra capi che noi abbiamo già nell'armadio. Che consigli possiamo dare in questo ambito?
Ecco, in questo ambito è vero che forse molti di noi hanno già riscoperto il mondo all'interno dei nostri guardaroba durante il periodo del lockdown, anche perché molti hanno sfruttato questo momento per fare il famoso decluttering, o meglio il riordino. Ed ecco che su molti portali di dono, ecco, questo è un segno di cambiamento. Mai come in questo periodo tu leggi su Facebook o in internet in generale questi segni di solidarietà, questi doni di articoli, io non lo uso più, puoi venire a prenderlo, eccetera eccetera. Questo è anche un cambiamento. Ripeto prima il second hand, che è in rialzo. Ci dobbiamo riscoprire molto 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 più creativi e dobbiamo imparare a reinventarci. È vero che anche lo scambio, uno scambio tra amici, uno scambio di accessori, è vero che c'è qualche regoletta, diciamo, per reinventarsi, e il segreto sta nel cambiare il punto di vista. Allora qua entra in gioco il consulente d'immagine, non per forza, ma un consulente d'immagine può aiutarti a cambiare punto di vista e la percezione forse del sé ideale. Per cambiare o per cambiare abbinamenti con i capi che abbiamo già nell'armadio è importantissimo proiettarci al di fuori della nostra zona di comfort, perché se no continuiamo ad abbinare sempre nello stesso modo e non evolviamo. A questo punto è importantissimo anche proiettarci con una fantasia, anche avere delle idee folli, e soprattutto capire chi vorremmo essere. Che potrebbe essere l'attrice XY, potrebbe essere anche la vicina di casa, e capire fino in fondo che cosa mi piace di questa persona. Poi raccogliamo degli spunti, raccogliamo idee, veramente anche al di fuori dalla nostra portata, perché qui siamo ancora nel mondo del sogno. E pratici in questo senso potrebbero essere questi network di condivisione con le bacheche di raccolta, io ne utilizzo tantissimo uno che inizia con la P, ecco che raccogliamo tutte queste immagini. E poi c'è il secondo passaggio, il passaggio più importante è quello di passare alla realtà, o meglio, cosa posso realmente fare con questi capi, con queste idee, e le metto in relazione con quello che io sono realmente, nel senso che io cosa posso fare o che cosa io devo fare. Perché se io sono ad esempio una mamma che tutte le mattine devo portare il mio figlio all'asilo, ho anche un devo. E allora l'idea è che comincio a integrare questi miei sogni, all'inizio a dosi omeopatiche, perché soprattutto all'inizio c'ero anche un po' imbarazzata a uscire da questa zona di comfort. Poi piano piano, quando il grado di confidenza aumenta, ci si può spingere oltre e poi diventerà tutto molto più semplice e automatizzato. All'inizio faremo delle prove con questi abbinamenti strani.
Roberta Piemontesi, abbiamo ancora del tempo, riusciamo a fare un esempio concreto?
Un esempio concreto, allora, che so io vedo adesso un esempio concreto, non
prendiamo, non so.
Sì. Fanno un esempio di un'attrice che non per forza il capo firma, un taglio di capelli particolare,
ecco, sì.
Che questa è una cosa che succede spesso dal parrucchiere. Io non posso andare dal parrucchiere e dire voglio i capelli così come lei, perché questa qua è una forzatura, perché tu non sei lei e soprattutto tu non hai quel taglio di capelli lì. Però nel taglio di capelli dei miei sogni io devo vedere esattamente che cos'è che mi piace. Mi piace il colore, mi piace la scompigliatura del taglio, mi piace, e questa cosa qua come posso rapportarla a me? Ed ecco che piano piano posso creare una sorta di mediazione tra quello che vorrei, questo ideale, poi magari nel frattempo appunto avrò raccolto un sacco di informazioni e di fotografie di questo taglio, e poi piano piano lo vado a rapportare a quello che io sono realmente. Ma di questa persona diciamo che ne rubo l'allure, ne rubo quello spirito che a me piace. E questo è il senso.
E questo dovremmo farlo anche con l'abbigliamento. Cioè, noi vediamo un'attrice che ci ispira, poi ci ricordiamo che c'è un capo analogo che noi abbiamo nell'armadio, che magari abbiamo dimenticato, diciamo sì, è la versione reale dell'abito da sogno che l'attrice porta, e poi magari prendere lo spunto se lei mette le ballerine piuttosto che le scarpe col tacco, oppure mette un fularino, cioè imitare questo, è questo il processo.
Proprio questo, ma soprattutto dobbiamo evitare il processo di frustrazione, nel senso io non sarò mai lei. Questo ci sta, cioè, ma tu non devi diventare lei, devi diventare quella parte di lei che ti piace, e soprattutto frammentare il look di queste nostre, diciamo, aspirazioni o divinità in parti molto fruibili, come giustamente diceva lei. Ecco, solamente l'abbinamento ballerina più, che so io, jeans colorato o ballerina maculata, che magari noi avremmo mai pensato di utilizzarla, utilizzo queste piccole dosi, e quello è già un grande cambiamento, perché ti fa uscire negli abbinamenti.
La tentazione poi però è magari di andare su internet e ordinare subito il capo, perché poi lo sappiamo, ci sono tutti questi sistemi che noi magari guardiamo l'attrice vestita in un certo modo e poi subito ci viene lo spunto per dire ah, ti piacerebbe l'abito così, e noi corriamo a prenderlo. Riusciamo a dare un paio di consigli per acquistare anche bene, di non cadere in errore, di poi ordinare qualcosa che poi non riusciamo neanche a indossare.
Allora, la sfida è di nuovo quella di cercare di non buttare via troppi capi e cercare di mantenere almeno quelli belli e che hanno un valore affettivo e un valore di linea, quello che ci sta bene. Poi quando dobbiamo spingerci all'acquisto, allora, innanzitutto è vero che per gli acquisti online ci sono delle ottime app che ci permettono di acquistare in ogni momento, in ogni circostanza. Però attenzione, quando acquistiamo non deve essere fatto né in un momento di noia, né in un momento di abbattimento, né in un momento di malinconia. Cioè, lo shopping compulsivo a luna di notte in piena crisi non porta mai da nessuna parte, perché sarà sicuramente inadeguato e non colma un vero bisogno, se non quello di consolarci. Dobbiamo essere molto molto realisti, non dobbiamo lasciarci tentare da prezzi stracciati, controlliamo bene se c'è possibile la tracciabilità di questi indumenti, anche e soprattutto per una questione etica ed ecologica. Diffidiamo da quegli algoritmi informatici che vanno a costruire un nostro io con delle proposte spesso improponibili, perché sono legati a vendere, e ragioniamo veramente con la nostra testa. Una cosa che consiglio sempre di fare è di utilizzare i filtri legati all'occasione, i filtri legati al colore, i filtri legati al materiale, alla linea, alla taglia, così che diciamo che la panoramica di abiti propinati vengono un po' diciamo così ridotti, e l'acquisto risulterà sicuramente più delineato, ponderato e molto meno istintivo, e di conseguenza più corretto. Importantissimo informarsi sui resi di pagamento, eccetera. Io vedo troppo spesso a casa anche delle clienti guardaroba affollati, e il motivo di questo surplus è spesso legato a merce: ma chi l'ho comandata, tanto non la potevo rendere, ma costava pochissimo e la tengo lì. Ecco, questa è veramente una cosa deleteria che mi fa anche molto 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 male. E poi soprattutto ricordiamoci che ogni click poi corrisponde anche a un negozio che chiude, allora non lo so, a un certo punto è vero che poi posso ordinare fino a 15-20 capi e mandarli indietro tutti, però dobbiamo pensare anche allo sviluppo futuro di questo.
Grazie.
Questo è stato un po' il mio punto di vista.
Sì. Grazie Roberta Piemontesi per questi consigli, per queste riflessioni. Sarà un piacere riaverla alla consulenza. E intanto buona estate e buona moda estiva. Grazie, buon lavoro.
E buona estate.
Grazie. Noi invece con la consulenza ci ritroviamo domani, è martedì, sarà consulenza linguistica. Vi lascio a Effetto Musica con Marco Trovesi. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.